redijo.it e la storia continua. Potere e nobiltà. La carica del 500. Stando alla narrazione delle cronache contemporanee, l'età del delatore fu un continuo succedersi di campagne militari volte a domare la perdurante ribellione dell'area del Seprio e del Lago Maggiore, nel tentativo mai coronato di un successo definitivo e di scacciarne i fuoriusciti. Le file di questi ultimi venivano continuamente ingrossate dall'involuzione autoritaria del regime, che creava un numero sempre crescente di oppositori. Attorno a Ottone Visconti si venne a creare una forte coalizione composta dai fuoriusciti e dall'aristocrazia rurale di Milano, Como, Vercelli e Novara, capitanato dal nobile Simone da Locarno. Sullo scorcio del 1276, i ribelli furono in grado di impadronirsi di Como e affrontare in campo aperto i Dellatore, contando su una schiacciante maggioranza di forze. Secondo una relazione di epoca, i primi potevano contare su 1200 cavalieri e 10.000 fanti, i secondi su solo 500 soli cavalieri. Nel gennaio del 1277 due schieramenti si scontrarono ad Esio e la vittoria degli Esuli fu schiacciante. La fine della supremazia della Torre precipitò Milano in un lungo periodo di incertezza costituzionale che si prolungò per un cinquantennio, sino alla definitiva affermazione della signoria viscontea tra il 1315 e il 1335. Fu solo in quell'epoca che, su basi completamente nuove, venne intrapresa una ristrutturazione del contado milanese, volta a inquadrare le comunità e i loro signori nelle più ampie maglie del nascente Stato regionale. Una regione infida. La regione, nota nel Medioevo come Comitato del Seprio, corrisponde oggi alla parte meridionale della provincia di Varese. La circoscrizione venne creata dai Longobardi, che vi avevano messo a capo la potente località fortificata di Castelseprio, destinata a proteggere il fronte nord di Milano. Dopo la discesa in Italia di Carlo Magno nel 774 e la conseguente disfatta del regno Longobardo, divenne sede di una potente famiglia comitale di origine franca, che riuscì a insediarsi abbastanza stabilmente nella sua giurisdizione, esercitandovi il potere per circa tre secoli. Se nel corso del IX secolo, infatti, a capo della regione si alternarono diversi funzionari regi, nei confusi anni seguiti allo sfaldarsi dell'impero carolingio, la carica comitale divenne ereditaria e prerogativa di un'unica famiglia. Questa si impadronì del governo del Seprio, creando una dominazione praticamente autonoma, a cui solo con fatica si sopravvoneva l'autorità dei sovrani e dell'arcivescovo di Milano. Dopo il 1100, però, la discendenza si frammentò in vari rami che, di fronte alla progressiva affermazione del comune milanese, non riuscirono a opporre un'efficace resistenza. La regione venne rapidamente sottomessa al dominio urbano e la nuova costituzione di magistrature comitali autonome durante la permanenza del Barbarossa in Italia, e non fu che l'ultimo fuoco di paglia indipendentista di un'area che rimase sì a lungo infida, ma mai più autonoma nei confronti del potere della città. Il granaio di Milano. Fino al XII secolo L'area sud di Milano era considerata una regione depressa, caratterizzata da terre insalubri e umide, poco redditizie per la coltivazione. L'azione del comune e di un buon numero di imprenditori, sia laici che ecclesiastici, mutò però in breve tempo la situazione, rendendo tale parte del contado un vero e proprio granaio, sia per la città, sia per altri centri vicini come Como. Il governo cittadino promosse infatti lo scavo dei Navigli, al fine di collegare Milano con l'Adda del Ticino, sicché, collegandosi a nuovi corsi d'acqua, i proprietari di terre poterono realizzare una vera rete di canali di drenaggio e di irrigazione, mettendo così a coltura vaste estensioni di terre. Protagonisti di questo processo furono i monasteri cistercensi di Chiaravalle di Morimondo, che fondati nella regione proprio perché le aree incolte vi si trovavano erano particolare consone alle idee eremitiche dei monaci bianchi, divennero paradossalmente i primi fautori della colonizzazione. I progressi economici richiamarono grandi quantità di emigranti dalle sovrappopolate zone alpine. Si giunse così, sullo scorcio del 200, a una sorta di redistribuzione delle produzioni, mentre i grossi e antichi borghi dell'alta pianura andavano sempre più specializzandosi nelle manifatture della lana e del ferro. I centri e le cascine della bassa divennero il cuore dei rifornimenti di granaglie e di altri frutti dell'agricoltura. www.redigio.it e la storia continua.